Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina dalle 10.38 in questo momento fino alle 11.30 per parlare di sanità. Siamo in diretta come sempre, quindi la nostra mail è diretta@popolarenetwork.it, il numero di telefono invece per sms, telegram e whatsapp è 331-6214-013, la nostra mail invece è 37.2 @radiopopolare.it. Continuate a scriverci quello che vi succede e noi ne parliamo poi qui in trasmissione. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora io ricordo, come facciamo sempre in apertura, che in tutte le nostre pagine di Facebook, quella di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Lo trovate online, il sito è www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parleremo in questa puntata?
Cominceremo parlando di pazienti di serie A e di serie B con una testimone d'eccezione, una brutta storia che cercheremo di capire e di vedere anche come si possono risolvere situazioni di questo tipo. Poi passeremo ad un tema del quale non abbiamo mai parlato: il rapporto tra cambiamenti climatici, caldo e gravidanza, non solo in Italia, nel mondo. E infine parleremo dei migranti. Come si fa a curarsi una persona che ha un permesso di soggiorno? Non è così semplice. E chi non ha il permesso di soggiorno? Ascolteremo anche qui un paio di testimonianze. E poi tanti annunci, appuntamenti. Il primo dei quali?
È naturalmente la festa di Radio Popolare. Tutta la mattina che ne sentite parlare, ne sentirete parlare un po' tutto il giorno perché la festa comincia oggi, quindi vi aspettiamo nel bellissimo parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Naturalmente ci sarà anche 37.2, in particolare nella giornata di domenica, perché domenica noi saremo alle 17.30 alla Pedana del Faggio con un incontro, Vittorio, a cui teniamo tantissimo, un incontro con Silvio Garattini che torna nella nostra trasmissione.
Sì, a parlare del servizio sanitario possibile, perché noi non vogliamo solo criticare, noi vogliamo realizzare, contribuire a realizzare, suggerire come potrebbe essere veramente un servizio sanitario nazionale funzionante.
Silvio Garattini, che insomma lo conoscete, oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano. Lo incontriamo quindi domenica 8 di giugno alle 17.30 alla Pedana del Faggio. Bisogna essere puntuali perché gli incontri della radio sono tutti uno via l'altro, quindi si comincia precisamente alle 17.30 e si va avanti fino alle 18.30.
Invece sabato alle 10, a tutti quelli che si sono iscritti alla mia newsletter Diritti in Salute arriverà il nuovo numero con tanti argomenti. Si parte dalla Lombardia, si attraversa il mondo e arriveremo anche a discutere di cose particolari: il peso della lobby dell'alcol nel mondo e in Italia, l'istruzione che riduce la mortalità, cosa accade al largo di Gaza, le follie lombarde, tanti temi. Allora, per iscriversi alla newsletter, che è gratuita, la newsletter si chiama Diritti in Salute, andate sul web, cliccate e scrivete Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, oppure andate sulla piattaforma Substack, Diritti in Salute, vi iscrivete gratuitamente, sabato alle 10 riceverete il nuovo numero e da lì potrete recuperare anche i numeri passati.
Nel numero del 17 maggio di Io Donna c'era un editoriale firmato dalla direttrice di Io Donna dedicato alle visite e intitolato Chi paga e chi no. E allora noi l'abbiamo invitata, la direttrice di Io Donna, Danda Santini. Buongiorno, benvenuta a 37.2.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi.
Allora, è un piacere.
Ci riassume un po' quello che le è accaduto e poi ci ragioniamo insieme?
Volentieri. Sono una privata cittadina milanese, come tanti, e quindi come tanti ho anche una certa età, perché sono 65 anni, e questo vuol dire che io ho potuto vedere nel corso di tutti questi anni quello che è successo per quanto riguarda la salute e la sanità lombarda nella vita di tutti i giorni. Il mio ultimo episodio riguarda una situazione che credo sia molto frequente in tutta Italia, dato l'innalzamento della popolazione, Io ho una mamma che rientra nella categoria dei grandi anziani e sono io che l'assisto per quanto mi è possibile, perché io lavoro ancora. Quindi abituata da lungo tempo al fatto che la sanità lombarda comunque con certe cliniche convenzionate eccetera eccetera ci ha sempre offerto un servizio direi prima eccellente, poi un po' meno, però comunque diciamo sostanzialmente buono, negli ultimi tempi davvero dopo il Covid in maniera clamorosa ci siamo tutti resi conto che qualcosa è profondamente cambiato, forse è cambiato a poco e poi con l'arrivo del Covid tutti i nodi sono venuti al pettine. Nella sostanza sono andata a prenotare una visita per mia mamma, era una visita piuttosto urgente perché riguardava un nodulo al seno fatto da una dottoressa della clinica che già l'aveva visitata nella clinica convenzionata. C'era l'urgenza, quindi hanno recepito ovviamente la necessità di farlo in tempi veloci, però mi hanno dato un orario davvero un po' punitivo. Una visita alle 7 della mattina per una persona così anziana è una cosa abbastanza faticosa, tenete presente che gli anziani si stressano molto quando hanno a che fare con ovviamente le visite, gli ospedali, non dormono la notte, bisogna andarli a prendere, accompagnarli, la mobilità è ridotta, insomma tutta una serie di cose abbastanza comprensibili. Quindi quando l'impiegata allo sportello, anche lei un po' sorpresa forse di avere trovato una data che rispettava l'urgenza, mi ha comunicato l'orario, ho chiesto gentilmente se era possibile spostarlo un pochino più là facendo presente l'età della mamma. Anche l'impiegata, io dico sgarbata, capisco anche che gli impiegati poi vengano presi di mira da noi impazienti, arrabbiati, frustrati e le colpe non sono loro, però insomma nella sostanza quello che mi ha risposto è che gli altri orari sono per le persone che pagano e che quindi, siccome la mamma aveva una ricetta rossa, si sarebbe dovuta accontentare della visita in orario antelucano. Ci sono rimasta molto male, direi soprattutto come cittadina, perché la mamma ha sempre lavorato, è pensionata, ha anche un'assicurazione integrativa, devo dire, quindi sono stata lì per dire, come forse succede anche a noi in tanti casi, va bene, paghiamo. Poi mi è salita proprio un senso di avvilimento nei confronti di quello che è successo in tutti questi anni e niente, accompagnerò la mamma in un orario così scomodo. Diciamo, oltre alla sostanza, in questo caso ho trovato veramente sgradevole anche la forma, anche la brutalità. Sappiamo tutti da tempo che se sei un cittadino che può pagare, hai la prima classe, le poltrone di velluto, le fast track, vai veloce. Per la prima volta mi sono anche sentita dire che gli orari scomodi sono per chi comunque paga le tasse e vuole chiedere l'assistenza e ha diritto all'assistenza sanitaria come l'abbiamo sempre avuta, e per invece chi se lo può permettere anche gli orari sono comodi. Ecco, questo è veramente abbastanza triste, credo.
Ecco, devo dire che noi in 10 anni abbiamo sentito racconti di qualunque tipo. Visite cancellate con un SMS, visite cancellate quando il cittadino era già in sala d'aspetto da 40 minuti, liste d'attesa interminabili che si sbloccavano immediatamente dopo il passaggio qua in trasmissione. Però è la prima volta che ascoltiamo che anche l'orario di visita all'interno di una giornata dipende dal pagamento o meno. Questa è veramente la prima volta. E mi permetto di dire che, data anche, se ho capito bene, l'età della mamma, siamo anche di fronte quasi a un atto di cattiveria. Detto questo, siccome stiamo parlando di una struttura sanitaria convenzionata,
è così.
Ecco, questo non potrebbe essere, perché quando la struttura privata si convenziona con il pubblico e deve trattare i cittadini che arrivano con il pubblico nello stesso identico modo nel quale tratta coloro che pagano. Non c'è nessuna possibilità di dire passano avanti, gli conserviamo per loro degli orari, quelli che sono più comodi, che vanno meglio, eccetera. Assolutamente no. Devono essere garantiti gli stessi diritti. Tra l'altro con Elena proprio un paio di giorni fa siamo andati a parlare col tenente colonnello Pignatelli, che è quello che coordina i NAS nel nord Italia, e quindi adesso ha avuto l'incarico di andare a vedere cosa c'è dietro le liste d'attesa. Un colloquio durato oltre un'ora, sia lui che il suo collaboratore si sono dimostrati molto molto attenti, e credo che potrebbe essere anche interessante segnalare un caso di questo tipo, in modo tale che vadano a verificare se è un fenomeno diffuso, perché quando ci si scontra con un episodio di questo tipo la domanda almeno che a noi sorge è stata sfortunata o è una prassi?
Sì, me lo sono domandata anch'io, ho pensato all'insofferenza di un'impiegata che sicuramente sarà soggetta tutto il giorno a grande stress, perché deve dire di no sostanzialmente, lo sappiamo, no? Arrivi con la ricetta rossa e diciamo il 90% delle volte ti dicono, ti danno un appuntamento tra un anno, insomma situazioni inaccettabili, e quindi è chiaro che dietro quel vetro cova della frustrazione, dell'insofferenza. Quindi io non so, me lo sono domandata anch'io, se sia stata la frase infelice di un'impiegata esaurita, però insomma mi ha veramente stupito, perché anch'io non avevo mai preso in considerazione il fatto che addirittura venissero riservati degli orari comodi per chi paga e per chi non paga degli orari scomodi. Poi ripeto, sono rimasta abbastanza senza parole, quindi alla fine ho detto vabbè, portiamoci a casa la visita veloce per la mamma, e è inutile stare a discutere, perché sicuramente l'impiegata poi non era la responsabile, no? Come sempre, però il dubbio mi è venuto, possibile che davvero siamo arrivati al punto che anche gli orari sono merce di scambio in questo modo?
Eh sì. Grazie mille, grazie Danda Santini anche per aver parlato di questo tema che ovviamente a noi sta molto caro e che è un po' il cuore della nostra trasmissione.
Perché credo sia il tema principale, scuola e sanità per tutti gli italiani.
Ecco, mi posso permettere semplicemente di dire che la ringraziamo in modo particolare, perché fa parte purtroppo anche questa della nostra esperienza, in genere persone che hanno un ruolo nella società, diciamo, pubblico, e possono avere anche un impatto pubblico, tendono a non raccontare le cose che accadono a loro, no? E invece noi siamo assolutamente consapevoli che una testimonianza come la sua è utile a tante altre persone che l'hanno ascoltata. Quindi grazie moltissimo di aver...
Sono arrivate un sacco di mail anche alla redazione.
Immagino.
È un tema caldo, caldissimo, le persone anziane... sono tante, è un tema che ovviamente non riguarda solo gli anziani, riguarda anche i bambini, anche riguarda tutti, ma davvero rimango quasi stupefatta anch'io poi dalla resilienza degli italiani di fronte a dei temi che sono invece incandescenti.
Danda Santini, grazie mille, direttrice di Io Donna, grazie di essere
a
stata
voi,
con
grazie,
noi.
Grazie, buongiorno.
Arrivederci.
Accennavamo all'incontro che abbiamo avuto col tenente colonnello dei NAS. Mm-hmm. Beh, intanto siamo rimasti favorevolmente colpiti da un fatto, cioè chi collabora con lui sapeva perfettamente cos'era 37.2, era al corrente di tutta una serie di segnalazioni e denunce mediatiche che noi avevamo fatto, conosceva la newsletter Diritti in Salute, conosceva la vicenda, per esempio, ultima sollevata dell'app privata indicata come riferimento dalla SST Bergamo Ovest, quindi ci seguono, e questo è importante, anche perché significa appunto che c'è comunque un'attenzione, una stima verso il lavoro che facciamo. Alla fine della riunione noi abbiamo consegnato un dossier con una casistica, non con i casi, nomi e cognomi delle persone, ma con una casistica delle tipologie di casi che si realizzano e che rendono complicato l'accesso alle cure, l'accesso alle visite o agli interventi, 4 pagine fitte, E loro ci hanno poi mandato una mail, un indirizzo mail al quale noi possiamo contattarli e segnalare i casi più complicati o quelli che forse hanno dietro anche qualche aspetto di rilevanza legale, ovviamente sempre segnalazioni in anonimato. Noi speriamo che anche questa collaborazione possa essere utile e staremo con grande apprensione in attesa di leggere poi quello che sarà il report finale dei NAS.
Cambiamo argomento e parliamo di cambiamento climatico, che sta causando, lo sapete, un forte aumento del rischio di caldo estremo, cosa che può avere un effetto è un impatto particolarmente negativo per le persone in gravidanza in tutto il mondo. E allora noi abbiamo in collegamento con noi, lo ringraziamo anche molto per l'attesa, Martino Abrade, che è ginecologo di ISDE Medici per l'Ambiente. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, dicevamo in presentazione che noi questo tema, cioè le ricadute del caldo sulle gravidanze, non l'abbiamo mai affrontato. Quindi lascio a te la parola per riassumere, che poi approfondiamo la vicenda.
Certamente non l'avete affrontato, ma devo dire che nell'ambito ostetrico difficilmente vengono affrontati i temi di relazione tra clima, ambiente e salute. È una cultura che deve essere diffusa anche nell'ambito professionale. La partenza è evidentemente il dato che la temperatura globale della Terra sta aumentando in maniera significativa. Sappiamo che l'anno scorso è stato l'anno più caldo in assoluto, con un aumento di 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Abbiamo raggiunto quello che non avremmo dovuto raggiungere secondo l'accordo di Parigi del 2015. Tutto questo ha effetti sull'ambiente, ha effetti sulla salute umana, ed ha effetti sulla salute umana laddove soprattutto ci sono fasce più deboli, più fragili, e la gravidanza è una di queste fasi evidentemente. Noi sappiamo da un po' di anni che la temperatura troppo elevata ha effetti negativi sulla gravidanza. Per esempio, uno studio, una meta-analisi, uno studio su vari studi, su 70 studi che erano stati svolti in 27 paesi, ha dimostrato che un aumento di 1 grado di temperatura, nella temperatura media diciamo, ma in generale con i picchi sia diurni che anche notturni, la temperatura alta durante la notte, ebbene un aumento di 1 grado circa aumenta il rischio di parto prematuro e di mortalità perinatale, cioè la mortalità in utero o nei 7 giorni successivi, di circa il 5%, cioè un dato molto forte.
Scusa se ti interrompo, ma per approfondire, del 5% dove? Cioè a livello mondiale?
Di temperatura, a livello dei 27 paesi in cui sono stati svolti i 70 studi di cui parlavo. 27 paesi tra cui sia Stati Uniti, Cina, alcune nazioni europee e anche stati in via di sviluppo tipo Africa subsahariana. Successivamente entrerò più nel dettaglio, insomma, su questo, ecco. Gli scienziati non hanno ancora identificato quali sono i periodi della gravidanza che sono più a rischio. Ci sono alcuni di questi studi che dimostrano che ci sarebbe più rischio nelle fasi terminali della gravidanza. Il calore, per esempio, potrebbe stimolare la produzione di ossitocina, che è una sostanza ormonale che è implicata nel parto, e quindi l'aumento di prematurità potrebbe essere legato a questo, ma altri studi dimostrerebbero viceversa rischi anche nella prima fase della gravidanza, per esempio con un aumento di malformazioni che poi evidentemente si tradurrebbe in un aumento di esiti negativi della gravidanza. Non sappiamo quindi bene quando è più pericolosa l'esposizione ad alte temperature. Certamente la donna in gravidanza soffre di per sé il caldo, chi ha avuto gravidanze o chi è in gravidanza ha bene questa esperienza, c'è un aumento della temperatura corporea, c'è una vasodilatazione complessiva e tutto questo si traduce all'interno dell'utero in una difficoltà da parte del, chiamiamolo bimbo, bambino, a eliminare il calore, perché è all'interno di un corpo liquido, che è il liquido amniotico, che se si scalda il bambino non riesce a sudare, non riesce ad eliminare calore. Le donne in gravidanza esposte a grande calore potrebbero disidratarsi più facilmente, la disidratazione può portare ad una concentrazione del sangue. Il sangue nella donna in gravidanza è diluito, perché se è diluito circola più rapidamente, riesce ad arrivare alla placenta in maniera migliore, riesce ad ossigenare la placenta in maniera migliore, quindi la disidratazione e la possibile concentrazione del sangue possono essere elementi di nuovo che possono portare a problemi per la gravidanza. Quindi non sappiamo bene quali sono i meccanismi, non sappiamo bene quali sono le fasi più critiche, ma sappiamo che di fatto gli esiti della gravidanza peggiorano significativamente all'aumentare delle temperature, ed è di questi mesi, è stato pubblicato un paio di mesi fa, un report molto interessante di un'organizzazione indipendente che non ha scopo di lucro e che si occupa di comunicazione scientifica sui temi della climatologia, del cambiamento climatico, che è Climate Central. Questa organizzazione ha analizzato le temperature giornaliere dal 2020 al 2024 in ben 247 paesi, 940 città, per misurare l'aumento dei cosiddetti giorni a rischio di calore in gravidanza, cioè giorni in cui le temperature massime superano il 95% delle temperature storiche locali, confrontando quindi il rischio di questo aumento al di sopra del 95% rispetto a quello che sarebbe il rischio normale se questo cambiamento climatico, questo aumento di temperatura non fosse avvenuto. Ebbene, contando questo tipo di rischio, hanno calcolato che nella maggior parte dei territori, 222 su 247, il cambiamento climatico ha almeno raddoppiato il numero annuale di giorni a rischio di caldo in gravidanza negli ultimi 5 anni. E questo è successo in tutti i continenti, rispetto ad un mondo che teoricamente poteva essere senza cambiamento climatico.
Ecco, una domanda. Sì. Diciamo che questo tipo di valutazione, leggevo anche il report, è concentrato su l'aumento dei giorni a rischio per le donne in gravidanza, no? Questo sì. È l'indicatore che si è andato a verificare. Chiedo, è possibile andare poi a verificare la ricaduta concreta? Perché un conto sono i giorni, l'aumento dei giorni a rischio. Altro è se ci fosse la possibilità di andare a verificare la ricaduta concreta sugli esiti delle gravidanze. Ovviamente servirebbe uno studio più dilatato nel tempo. È possibile una cosa del genere o no?
Da un punto di vista epidemiologico è possibile, e i dati epidemiologici che in questo momento abbiamo ci dicono che l'aumento delle temperature aumenta significativamente il rischio di parto prematuro innanzitutto, di morti in utero, di ipertensione in gravidanza, proprio per quei meccanismi di vasocostrizione che sono successivi alla disidratazione e alla concentrazione del sangue. Per le donne che hanno diabete in gravidanza o che hanno diabete gravidico, una sorta di prediabete, c'è un peggioramento. Gli esiti perinatali complessivamente aumentano. Non abbiamo dei dati che siano assolutamente precisi, anche perché studi che possano valutare il meccanismo intrinseco del calore non si riescono a fare, tanto più sulla donna evidentemente. Sull'animale sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato come l'aumento del calore sulla placenta dà degli effetti pro-infiammatori. Quindi, così come in ogni situazione di aumento dell'infiammazione, gli esiti poi sono peggiorativi, insomma.
Ecco, che consiglio possiamo dare alle donne in gravidanza che dovessero affrontare delle giornate di grande, grande calore? ovviamente qui da noi, no? Nel senso che chi ascolta la radio sta in gran parte d'Italia.
Ma è qui da noi, no? Perché uno potrebbe dire sono stati valutati 247 paesi, interessano soprattutto altri luoghi del mondo. Ebbene, questo report ha valutato anche regione per regione le regioni italiane e mediamente si è visto che sono aumentati di una trentina di giorni i giorni di esposizione a rischio di calore per la gravidanza più o meno in tutte le regioni con piccole differenze. Però è un problema che riguarda anche noi. È chiaro che le indicazioni sono sia di tipo personale, e queste sono le più facili, e quindi nei corsi di preparazione alla nascita potremmo cominciare a parlare di tutto questo e quindi dire che in gravidanza è importante idratarsi, bere almeno un paio di litri al giorno di acqua, soprattutto nei periodi più caldi, avere un'alimentazione vegetale importante, più mangiamo frutta e verdura più acquisiamo acqua e sali minerali. La disidratazione porta anche alla perdita di sali minerali, per esempio il magnesio, che ha un effetto sia di vasodilatazione che di riduzione della contrazione muscolare, quindi lo utilizziamo proprio anche come blando elemento che riduce il rischio di parto prematuro, per esempio. L'integrazione quindi potrebbe essere anche utile. Non bisogna esporsi al sole nelle fasce più calde, quindi se si va al mare certamente a luna non è il momento ideale per essere in spiaggia. Sarebbe importante poter andare in spazi verdi, in spazi ombreggiati. Sarebbe importante avere case che possano essere in qualche modo fresche, usare vestiti leggeri. Le cose che dico dimostrano già che le soluzioni personali sono collegate alle scelte politiche generali, perché le città dovrebbero essere più verdi e quindi ci dovrebbe essere attenzione particolare al verde urbano. Un verde che non deve essere a piccole chiazze, ma che deve essere comunque in una visione urbana di urban health complessiva. E quindi
certo, è chiarissimo. Grazie mille, grazie al dottor Martino Abrade, che è ginecologo di ISDE, per essere stato con noi. Grazie mille.
Benissimo.
Grazie moltissimo, arrivederci.
Arrivederci.
Radio Popolare, Vittorio, dobbiamo dare delle informazioni.
Più che delle informazioni, dobbiamo dare in questo momento delle notizie che non sono proprio quelle che avremmo voluto ascoltare. E chi ci segue da tempo sa che la Regione Lombardia e l'assessore Bertolaso, vantandosi oltretutto di essere la prima, comunque una delle prime regioni a prendere questa decisione, aveva detto basta, noi chiudiamo con i medici gettonisti, non rinnoveremo i contratti, andremo avanti unicamente con i contratti già in essere fino alla loro conclusione. Bene, sono usciti i dati e nei primi tre mesi del 2025, da gennaio marzo, sono stati spesi oltre 10 milioni, quasi 11 milioni di euro per i gettonisti, e questo riguarda 19 aziende sanitarie diverse della regione Lombardia. Per pagare che cosa? Per pagare praticamente 350.000 ore di servizio e di assistenza nei reparti. Non dimentichiamoci che nel 2024, durante tutto l'anno, erano stati spesi 70 milioni di euro per 1.720.000 ore di turni vaganti negli ospedali. E noi allora continuiamo a dire, ma possibile che non gli venga l'idea banale che si possono assumere delle persone e si possono aumentare gli stipendi per attrarre persone dentro servizio sanitario e non affidarsi ai gettonisti? Ma non c'è solo questo. La regione Lombardia, intanto che aspetta con grande pazienza che si concludano questi contratti, ha stipulato altri contratti con, questa volta non più le cooperative che forniscono i gettonisti, ma con medici che lavorano e lavoreranno come liberi professionisti inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale, con tutti i limiti che in questo modo hanno i liberi professionisti quando devono garantire però un'attività continua in vari ospedali. Insomma, quello che emerge è il rifiuto a potenziare il servizio sanitario attraverso delle assunzioni che oltretutto in prospettiva ci farebbero anche risparmiare. Questa purtroppo era la notizia che dovevamo dare.
Cambiamo argomento e ringraziamo anche la nostra ospite per l'attesa. Andiamo a parlare di immigrati con regolare permesso di soggiorno, però con difficoltà di accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Ne parliamo con la dottoressa Federica Tarenghi, che è dottoressa della Società Italiana Medicina dell'Immigrazione e del GRIS Piemonte. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, volevamo capire prima di tutto una questione. E qual è il rapporto tra immigrati e servizio sanitario? Chi ha diritto ad essere assistito, chi non ha diritto ad essere assistito e chi deve pagare per poter essere assistito e quanto deve pagare?
Allora sì, fondamentalmente come GRIS Piemonte nel febbraio 2025 abbiamo scritto una lettera aperta alle istituzioni e alla stampa per denunciare una situazione che fondamentalmente non permette ad oggi il pieno rispetto di quello che è l'articolo 32 della nostra Costituzione, nel senso che dalla legge del bilancio del 2023 l'accesso alle cure per alcune categorie di persone che hanno accesso appunto all'iscrizione volontaria al servizio sanitario è aumentata come pagamento di più di 5 volte. Cosa significa? Che alcune categorie di persone, parliamo per esempio di studenti oppure persone che hanno determinati permessi di soggiorno, come per esempio il permesso di soggiorno per residenza elettiva, personale religioso, diplomatico, oppure alcuni familiari ultra 65 anni entrati in Italia oltre il 2008 per ricongiungimento familiare, si sono visti la quota di iscrizione al servizio sanitario nettamente aumentata. Per darvi qualche numero, per gli studenti siamo passati da 150 euro circa a 700, mentre per le altre categorie da 387 euro a 2000 euro. Capite bene che, per esempio, fra i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva abbiamo spesso delle persone indigenti, persone che hanno sì la residenza, ma la residenza fittizia in casa comunale, persone che hanno delle esigenze di cure, hanno patologie croniche, che si trovano quindi a dover pagare ogni anno 2000 euro invece che 400.
Ecco una cosa, ti fermo subito perché certo. Tu hai confermato allora una segnalazione che ci è arrivata da una collega che diceva che questa cifra si modificava anche con l'età. Mi pare di aver capito che sopra i 65 anni alcune fasce di popolazione devono pagare di più di immigrati. È così e perché?
No, in questo caso specifico della legge di bilancio del 2023 no, nel senso che io prima ho citato gli ultra 65 anni per darvi alcuni esempi di permessi di soggiorno, nel senso che fondamentalmente gli ultra 65 anni che hanno fatto ricongiungimento familiare dopo il 2008 nei fatti fanno parte di queste categorie che non hanno accesso all'iscrizione obbligatoria ma hanno quella volontaria. In questo caso quindi non riguarda l'età, però riguarda una serie di categorie di persone che non hanno già di base accesso all'iscrizione obbligatoria, che hanno quindi accesso all'iscrizione volontaria, che però appunto già prima aveva un costo, possiamo dire oneroso, perché 400 euro per una persona indigente sono una cifra irraggiungibile, al momento è diventato un costo nei fatti irraggiungibile. Infatti i dati se lo dimostrano.
Scusa, ma quindi in caso di ricongiungimento post 2008, in questo caso specifico conta il fatto di aver più di 65 anni, se ho capito bene?
Sì, sì, nel senso che questa è una questione che più che riguardare la legge di bilancio e la questione meramente sanitaria, riguarda più la questione del permesso di soggiorno, cioè le persone che hanno quel permesso di soggiorno lì, sì, rientrano in questa categoria, sì. Sono okay, tra i vari permessi di soggiorno che rientrano nell'iscrizione.
Rientrano, e quindi quel permesso di soggiorno che è specifico per gli ultra 65 anni si porta poi come conseguenza che quella categoria rientra in questo tipo di aumento, giusto? No? Questo è quello che abbiamo.
Esatto, esatto. Noi per esempio, tra i casi che abbiamo fatto emergere, emergono soprattutto persone con la residenza elettiva, persone che nei fatti non lavorano, perché sennò avrebbero altre tipologie di permesso, e che spesso hanno patologie croniche, spesso hanno delle necessità di cura importanti, e in alcuni casi appunto sono persone indigenti. Il fatto che la quota sia aumentata di più di 5 volte ha determinato, e nella lettera aperta mostriamo anche i numeri, il fatto che molte persone non si siano più iscritte al sistema sanitario, nel senso che siamo passati in Piemonte da 3.800 iscritti nel 2023 a una riduzione nel 2024 del 70% degli iscritti. Persone che se già prima si iscrivevano delle esigenze di cure ce le avevano, perché comunque investivano dei soldi per iscriversi, o comunque avevano delle esigenze di essere iscritti per un contratto di lavoro o per altri motivi. Detto questo, persone che nei fatti non si sono più iscritte al sistema sanitario regionale, e questo ovviamente è una condizione che mette in difficoltà, come dicevo prima, i più deboli. E nella nostra lettera aperta abbiamo citato alcuni casi, uno per esempio esemplificativo, ma purtroppo non unico nel suo genere, è quello di una donna residente a Torino che ha perso la funzionalità del rene trapiantato ed è tornata in dialisi perché non ha potuto permettersi le cure. Capite anche qui il paradosso, al di là del lato umano, al di là dell'accesso alle cure, ai diritti, ma anche da un punto di vista meramente economico, se la vogliamo mettere da un punto di vista economico, una persona sulla quale erano stati investiti centinaia di migliaia di euro fra ricoveri, trapianto, c'era stato un donatore che aveva dato un rene, e poi per 2.000 euro di iscrizione annuale la persona non ha potuto continuare le cure salvavita. E così in realtà tante altre persone.
Momento, non diamo per scontato delle cose. Quindi questa persona non ha potuto continuare le cure salvavita e poi è finita in dialisi però.
Sì, è finita in dialisi, nel senso che per esempio nel caso di questa persona poi attraverso benefattori è riuscita dopo un certo periodo a ottenere i soldi sufficienti per l'iscrizione.
Ecco, ma per esempio una persona in questa condizione, no? Una persona in questa condizione che quindi non è più iscritta al Servizio Sanitario Nazionale, ha comunque diritto agli interventi di urgenza di salvavita oppure no?
Allora, ha comunque diritto. Detto questo, il fatto è che queste persone, come tra l'altro abbiamo sottolineato, spesso hanno patologie croniche per cui avrebbero bisogno di terapie, quindi le classiche impegnative di farmaci in fascia A, quindi pagati dal sistema sanitario, o avrebbero bisogno di cure come possono essere le visite o gli esami prenotati, per i quali non possono più accedere. Infatti questo che cosa determina? Che molte persone si riversano sugli accessi in pronto soccorso, e questo determina anche qui un aumento degli accessi in pronto soccorso, dove c'è evidenza del fatto che le patologie croniche ovviamente vengono gestite molto peggio di come verrebbe fatto dal territorio, comunque dagli ospedali, ma non nell'acuto. E quindi queste persone, una persona che ha una patologia cronica e ha qualsiasi tipologia di problema, non potendo accedere al proprio medico di medicina generale, necessariamente si riversa sul pronto soccorso.
Quindi qui si riapre la questione che dicevi tu, che un provvedimento di questo tipo, dal sapore anche estremamente punitivo, più che portare soldi nelle casse dello Stato, perché il 70% non si è neanche iscritto, porta un peso maggiore sui pronto soccorso e poi porta a dover fare degli interventi di urgenza che comunque pesano sul servizio sanitario. Quindi è anche una contraddizione dal punto di vista economico, oltre che essere un'aberrazione dal punto di vista dei diritti. Nell'ultimo minuto che rimane a disposizione ti volevo chiedere, voi su questo in Piemonte che cosa avete fatto? Avete fatto la lettera aperta e poi...
Noi su questo abbiamo fatto la lettera aperta come SIM, perché ovviamente noi siamo un'unità territoriale di quella che è la SIM, la Società Italiana di Migrazioni. Stiamo lavorando per continuare a farci sentire per questo, per noi, diritto negato, e in questa lettera aperta concludiamo con alcune proposte che vanno da opzioni più blande, come può essere quello di frazionare le quote o realizzare il pagamento, fino a quelle di chiedere che le persone con comprovate patologie o le persone in condizioni di marginalità in carico ai servizi possano accedere all'iscrizione obbligatoria, quindi di individuare delle eccezionalità, cioè fare delle specifiche in base alla tipologia di persona, cosa che il nostro sistema dovrebbe garantire.
Certo, grazie mille, grazie alla dottoressa Federica Tarenghi e grazie di essere stata con noi, dottoressa
moltissimo.
Della Società Italiana Medicina dell'immigrazione. Grazie. E andiamo a vedere allora, Vittorio, che cosa succede invece nella città di Milano, e ne parliamo e lo ringraziamo per l'attesa con il direttore sanitario del NAGA, il dottor Fabrizio Signorelli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, dall'osservatorio molto importante che voi avete, cosa avete notato? Che conseguenze ci sono state e che cosa avete fatto e pensate di poter fare un po' per risolvere questa situazione? No, stiamo parlando dell'aumento, che alcune volte è stata addirittura una quintuplicazione dei costi per alcune fasce di immigrati che si iscrivono volontariamente al servizio sanitario e non hanno cioè l'iscrizione obbligatoria. Ecco, dal vostro punto di vista che cosa avete osservato e cosa avete fatto?
In realtà la problematica come Naga ci tocca un po' marginalmente, nel senso che la nostra scelta di occuparci di migranti irregolari che non hanno permesso di soggiorno, diciamo che sta un po' a monte della questione, cioè i pazienti che noi vediamo non sono pazienti che hanno la possibilità di accedere, non hanno l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, non hanno la possibilità di accedere al servizio sanitario in nessun modo e sostanzialmente neanche iscrivendosi, non potendo iscriversi volontariamente. Sappiamo di questa normativa che ha reso più complicato per tutti i pazienti, per tutte le persone questo accesso, ma di fatto per noi non è stata una problematica che si è aperta più di tanto, nel senso che i nostri pazienti sono in condizione tale per cui questo permesso di soggiorno non ce l'hanno e quindi conseguentemente non possono accedere neanche alla richiesta volontaria di permesso di soggiorno.
Ecco, però quello che volevamo capire è, noi abbiamo ascoltato quello che accade in Piemonte. Ci è stato detto che questo aumento ha portato a una diminuzione delle iscrizioni volontarie del 70%. Tutte queste persone sono rimaste quindi senza assistenza sanitaria perché non potevano pagare quelle cifre che arrivavano a 2000 euro, se riversano su pronto soccorso e su altre strutture. Allora la domanda a voi è: questo tipo di provvedimento che ha spostato delle persone migranti che prima avevano servizio sanitario in persone che adesso non hanno più un servizio sanitario, ha portato un aumento dell'accesso rispetto ai vostri servizi oppure no?
Allora, non ho visto e non posso dire di aver visto un aumento in questo momento legato a questa problematica, non posso definirlo. Certamente per come funziona l'assistenza sanitaria in Lombardia alle persone migranti, in particolare agli irregolari o coloro che, come in questo caso, non possono accedere, non possono iscriversi al sistema sanitario nazionale, tutto finisce effettivamente sul pronto soccorso, nel senso che non esistendo neanche in Lombardia, come invece esistono in Piemonte, degli ambulatori dedicati a chi è privo di permesso di soggiorno, quindi alle persone che possono avere la creazione del codice STP e quindi in teoria essere assistite attraverso questa modalità del riconoscimento di questo permesso, diciamo, provvisorio, questo documento che appunto fa riferimento agli stranieri senza permesso di soggiorno. In realtà in Lombardia tutto quello che succede è che i pazienti possono soltanto o rivolgersi alle strutture di volontariato come la nostra oppure andare in pronto soccorso. Non esiste nemmeno la possibilità di un accesso diverso a un ambulatorio che, come in altre regioni, si occupa di chi il permesso di soggiorno e i documenti non li ha. E quindi immagino che l'impossibilità da parte delle persone a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale anche per queste questioni finanziarie di cui stavate parlando non faccia altro che portare un numero di maggiore di persone al pronto soccorso, che sappiamo non essere esattamente il posto migliore dove gestire le patologie non emergenziali. Insomma, tutti sappiamo che in pronto soccorso va benissimo andare se la patologia è un'urgenza immediata, ma non è certo il posto migliore dove gestire patologie che urgentissime o croniche, insomma, comunque.
Ecco, quali sono le patologie principali che voi vedete?
Ma questo storicamente, per quanto riguarda il NAGA, riguarda patologie più legate al degrado sociale, cioè alle difficoltà di vita che hanno i nostri pazienti, più che alla condizione di migrazione o quant'altro. Vediamo patologie legate al sistema respiratorio, vediamo patologie legate al sistema digerente, vediamo piccoli traumi legati a persone che spesse volte, lavorando in nero, poi non hanno neanche la possibilità di farsi seguire da un medico e basta sostanzialmente. Insomma, principalmente, poi ogni tanto chiaramente capitano anche patologie diverse di maggior gravità, ma questo è quello che noi vediamo nei nostri pazienti mediamente.
Grazie mille al dottor Fabrizio Signorelli, che è direttore sanitario del NAGA, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vittorio.
Grazie moltissimo. Allora, mentre stiamo affrontando questi temi, è uscita una notizia pubblicata sul Giornale di Milano. Emergency entra nei pronto soccorsi. L'assessore Bertolaso dichiara uno sportello di orientamento per stranieri e clochard. In servizio dovrà indirizzare agli ambulatori chi non è iscritto al sistema sanitario e poi agli uffici per la regolarizzazione. E nell'articolo si spiega che questa collocazione nei pronto soccorsi per oggi, per ora, parte in via sperimentale e che poi però verrà generalizzata. C'è un percorso con Emergency, poi con un altro centro, col centro San Martini del comune. Saranno utilizzati i mediatori culturali di Emergency e da lì verranno indirizzati da altre parti. Ecco, noi avevamo parlato con Emergency nella trasmissione precedente. Io penso che dovremo tornare su questo argomento, perché io sono un po' perplesso e non da solo. Mi spiego, questo tipo di attività deve essere un'attività che fa il servizio pubblico, anche quella di orientare le persone verso il canale giusto per accedere al servizio sanitario. Non può essere appaltato, non è una questione economica, anche gratuitamente a una struttura di volontariato. E tantomeno dare indicazioni ai dipendenti pubblici: se arriva qualcuno che ha queste problematiche con l'immigrato, allora mandatelo a questa associazione che poi dopo gli darà le indicazioni. Perché in questa modalità, a mio parere, si va a creare un canale parallelo in qualche modo che agisce fuori dal servizio sanitario, anche se poi magari con l'obiettivo di rientrarci. È il pubblico che deve farsi carico delle indicazioni del percorso anche alle persone che, per come sono fatte le nostre leggi, in contrasto con quanto prevede la Costituzione, non accedono o non possano accedere direttamente al servizio sanitario. Perché in contrasto con la Costituzione? Perché l'articolo 32 non parla di cittadini. Ecco, ma parla di esseri umani. Quindi su questo torneremo a discutere. Io su questo accordo ho un po' di dubbi.
Noi ci vediamo domenica alle 17.30 alla Festa della Radio per l'incontro con Silvio Garattini e con anche Vittorio Agnoletto. Tra l'altro Vittorio Agnoletto sarà la sera invece alle 21 a Cesano Maderno all'area feste di via Santa Eurosia con il dottor Berrino e con Marco Caldiroli, sempre per parlare di come difendere la salute.
Quindi venite alla Festa di Radio Popolare domenica alle 5:30, da lì poi mi seguite e andiamo tutti a Cesano Maderno. Mi raccomando, due incontri tutti e due importantissimi.
Ciao.